Ciao cari amici, Vladimir Putin ieri è arrivato in Cina, non è arrivato da solo, sono addirittura tre aerei presidenziali russi con un'enorme delegazione che sono atterrati in Cina ieri e noi abbiamo visto diverse persone a partecipare a questa visita, a parte il presidente russo che ricordiamo per la prima volta in questa carica presidenziale fa una visita estera. È molto significativo che questa visita è proprio la visita ufficiale della delegazione russa in Cina, quindi non si tratta di una visita singola, si tratta di un ampio diciamo meccanismo di Stato che si muove. Qua sono arrivati praticamente i partecipanti del nuovo governo, figure di spicco come Ministero della Difesa, ad esempio, ha mandato più di 20 persone con nuovo ministro della Difesa russo che fa capo della delegazione del Ministero della Difesa. Poi sono arrivati Ministero delle Finanze e altri servizi correlati. Quindi Vladimir Putin non è venuto da solo e anche abbiamo visto ieri le immagini di come Putin scende dall'aereo. Qua non ci sono molte cose da dire. Prima cosa che mi viene in mente è da fare confronto tra la visita di Putin e le visite che hanno fatto, ad esempio, i leader occidentale recentemente in Cina, come sono stati trattati veramente con sufficienza, ad esempio la visita del segretario di Stato Blinken è stata in pratica veramente molto umiliante perché una figura così importante, perché comunque il segretario di Stato, ricordiamo, è una persona molto di rilievo, deve essere comunque accolta con una certa rilevanza. Invece lui è stato accolto senza nessun segno di rispetto da parte del governo cinese, ovviamente niente il tappeto rosso, niente militari, niente guardia d'onore. È arrivato un vice capo del partito comunista locale della cittadina nella quale lui è arrivato, veramente, cioè, ultimo nella fila, hanno mandato per incontrare questo personaggio, quindi veramente un trattamento umiliante per Blinken. Lo stesso, ad esempio, è successo durante la visita di Scholz. Noi ricordiamo il cancelliere tedesco è arrivato in Cina e lo ha incontrato il vice sindaco della cittadina nella quale lui era giunto. Nessuno della delegazione presidenziale è venuto, non c'era tappeto rosso, non c'era nessun tipo di segno di riconoscimento di un leader di Stato. L'hanno trattato veramente come un personaggio secondario. Vi ricordo che Elon Musk, quando è arrivato, cioè un privato, una persona semplicemente straricca e un oligarca stravagante che è giunto in Cina recentemente, è stato ricevuto dall'amministrazione del capo cinese Xi Jinping in maniera molto più rispettosa di quanto sono stati ricevuti sia Blinken che Scholz, che sono stati veramente trattati a pesce in faccia. Con l'arrivo di Putin, bisogna dire, abbiamo visto un ricevimento degno di un leader di Stato. L'aereo presidenziale è stato accolto in un'area speciale, area protetta. Abbiamo visto l'esercito, abbiamo visto servizi di sicurezza di altissimo livello. Cinesi, bisogna dire, che lavorano in un modo molto organizzato, e adesso diversi servizi occidentali possono imparare dai cinesi anche sull'uso di tecnologia. Ad esempio, in questo caso Io farei attenzione anche a un intero riparto dei droni operativi che sono stati utilizzati nel settore dell'aeroporto dove è arrivato Presidente Putin, perché come sapete Presidente Putin dà molta attenzione alla propria sicurezza e questo è normale perché voi sapete che ci sono molte persone che cercano diciamo danneggiare la sua politica e ai quali sarebbe stato utile di farlo fuori, però lui ha un servizio di sicurezza abbastanza efficace e poi soprattutto quello che è di recente successo con il Premier Fizzo, voi avete visto che noi ormai vediamo come in Occidente l'oligarchia occidentale, l'oligarchia liberista sta massacrando le persone senza alcun ritegno. Ormai questi non si nascondono neanche, uccidono la gente che non è comoda a loro perché loro sentono di essere depositori, portatori di una unica verità, di un'unica giustizia e tutti gli altri devono morire. Ovviamente Putin questo capisce benissimo, lo capisce da tempo, per questo motivo la sua sicurezza è molto importante ed è molto interessante vedere come intero gruppo operativo dei droni cinesi ha accompagnato lo spostamento della delegazione del presidente Putin, dei suoi colleghi cinesi, a parte quindi militari, a parte servizi di sicurezza, macchine blindate, tutto quello che c'è, attorno c'era un enorme sciame di droni che seguivano, diciamo, e controllavano tutto a distanza. Io vi ricordo che in Cina adesso ci sono i droni che riescono a rilevare anche in tempo reale la struttura facciale delle persone e riescono a individuare, ad esempio, ricercati, presunti terroristi, la gente pericolosa. Quindi i droni sono elementi molto importanti perché riescono a leggere e vedere quello che magari l'occhio umano non sarà in grado di percepire. E questo ci dice del grande livello tecnologico che ha raggiunto la Cina, che ormai supera qualsiasi altro paese dal punto di vista di impegno operativo di simili apparecchiature, perché neanche la struttura di sicurezza statunitense è in grado di mettere in pratica questo tipo di sistemi di difesa. Quindi Putin è stato accolto da vero leader del paese, con guardie d'onore, hanno fatto un'esibizione marciando davanti a lui ed è stato insomma carino e divertente vederlo anche dopo un percorso così, scendere le scale in modo molto energico, una persona che comunque ha superato 70 anni, però in differenza da Biden che cade anche ormai camminando su un terreno privo di qualche ostacolo. Putin invece è uno che dimostra la capacità almeno fisica di muoversi, ma anche non fisica, anche dal punto di vista intellettuale. Putin le ha mangiati tutti, comunque è un volpone vecchio che sa come si fa la politica. Comunque andate a vedere i video, io li ho condivisi alcuni video sul mio canale privato Telegram, ovviamente sono video che non vi hanno fatto vedere i canali occidentali perché qua cercano di sminuire questa visita, cercano di raccontare solo le balle, mentre i video che condivide il Cremlino, i video che hanno condiviso le agenzie cinesi, fanno vedere benissimo tutta la particolarità di questo importantissimo momento. E qua ovviamente, cari amici, molti chiedono cosa succede, diciamo, cosa faranno Putin e Xi Jinping insieme, perché questa visita così importante dal punto di vista di mondo multipolare, cosa potranno discutere questi due personaggi. Intanto Wang Wenbin, che è portavoce del Ministero degli Esteri cinese, già stamattina ha fatto un interessante discorso, ha detto: gli Stati Uniti continuano a lanciare accuse infondate riguardo al normale commercio ed agli scambi economici tra Cina e Russia e allo stesso tempo approvano un disegno di legge per stanziare ingenti aiuti all'Ucraina. Alimentare il fuoco scaricando la colpa sugli altri è semplicemente ipocrita ed estremamente irresponsabile. La Cina non è né l'artefice della crisi ucraina né un partecipante ad essa. Non attizzeremmo mai il fuoco né cercheremo il guadagno egoistico e certamente non accetteremo di essere un capro espiatorio. Vorrei sottolineare ancora una volta che il diritto della Cina a normali scambi commerciali ed economici con la Russia e altri paesi del mondo sulla base dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco non dovrebbe essere interferito o violato. Invitiamo gli Stati Uniti a sostenere che soffiare sul fuoco, denigrare gli altri e scaricare la colpa non è la strada per risolvere il problema dell'Ucraina. Solo tenere conto dei legittimi interessi di sicurezza di tutte le parti e creare un'architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile attraverso il dialogo e la negoziazione è la strada giusta da seguire. Vladimir Putin, nell'ambito di una visita di Stato di 2 giorni in Cina, avrà oggi colloqui con Xi Jinping, durante i quali i leader discuteranno in dettaglio l'intera gamma di questioni relative al partenariato globale e all'interazione strategica, perdonatemi. Identificheranno le aree chiave per ulteriore sviluppo della cooperazione pratica russo-cinese, nonché uno scambio approfondito di opinioni sui problemi internazionali e regionali più urgenti. Putin e Xi Jinping parteciperanno anche ad una serata di gala in occasione del 75° anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche e dell'apertura degli anni della cultura di Russia e Cina. Perdonatemi, amici, alcuni errori di lettura. Sono un pochettino stanco perché ho lavorato fino alle 5 del mattina. Sto chiudendo il mio nuovo libro e per me faccio fatica di leggere. Comunque, come potete vedere da quello che dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi Wang Wenbin, si capisce che la visita di Putin in Cina è dedicata ovviamente alle questioni più importanti adesso per entrambi i paesi e per il mondo multipolare in generale. La questione prima, innanzitutto, che appunto il rappresentante portavoce del Ministero degli Esteri cinese cita come primo problema, è la questione ucraina. Quindi qua, cari amici, non dobbiamo pensare che Cina cerca di allontanarsi da questo problema, far finta che questo problema non esiste. Noi sappiamo benissimo che Cina è schierata dalla parte della Russia. Cina capisce benissimo ciò che sta accadendo, capisce benissimo il gioco ignobile e pericoloso che stanno facendo i poteri occidentali, Stati Uniti d'America in primis. I cinesi hanno una posizione ferrea, in effetti loro sono per la soluzione di questo problema, però non attraverso ovviamente i metodi e i meccanismi che utilizzano gli occidentali, Stati Uniti d'America. Nessuno ovviamente vuole un mondo dove le relazioni tra i paesi vengono gestiti mediante i missili strategici o tattici statunitensi puntati contro i paesi. Ciò che Cina dichiara è che il continente euroasiatico dovrebbe essere libero da questi sistemi di pressione che sono sviluppati soprattutto dagli Stati Uniti d'America e l'Europa occidentale dovrebbe avere relazioni libere con il resto del mondo, così come anche il resto del mondo dovrebbe essere libero di fare le relazioni economiche senza che nessuno fa le proprie pressioni. Quindi la visita di Putin è, cari amici, molto importante, soprattutto per le prese di posizioni nel conflitto ucraino per sottolineare quelli che saranno i futuri azioni dei due paesi insieme, di Cina e della Russia, e anche per dimostrare al mondo multipolare che due grandi paesi che fanno parte del BRICS non hanno nessuna intenzione di allontanarsi dai propri obiettivi. E quindi la guerra in Ucraina continuerà così come la decide la Russia e Stati Uniti d'America, finché continueranno a soffiare sul fuoco di guerra, riceveranno la guerra. Se invece vorranno trattare, vorranno la pace, dovranno capire che la pace inizia soprattutto dalla capacità di rispettare tutti gli altri, cioè non si può comportarsi da un sceriffo del mondo che minaccia tutti, che punta i missili contro tutti. Questi tempi sono passati, questo ormai è passato. E ci sono altre due cose importanti da capire sulla componente simbolica della visita di Putin in Cina. Questo, diciamo, è il primo viaggio dopo l'inaugurazione. Come ho detto, nelle relazioni internazionali questo è di grande importanza. Quasi sempre i leader si rivolgono al proprio partner strategico per delineare le proprietà. Guarda chi è andato, dove è molto diventerà più chiaro. Ecco perché, ad esempio, la visita di Putin in Turchia è stata rinviata, mentre in Cina ha avuto un luogo appena una settimana dopo il suo insediamento. Questo ci dimostra chiaramente che Putin vuole sottolineare l'importanza della collaborazione tra la Russia e Cina e anche la solidità dei loro rapporti. A proposito, lo scorso autunno Xi Jinping ha fatto esattamente la stessa cosa, come lui stesso ha sottolineato: sono molto lieto di visitare la Russia in visita di Stato, soprattutto subito dopo la mia prossima rielezione a Presidente della Repubblica Popolare Cinese, e ho scelto la Russia come primo paese della mia visita all'estero. Questa, cari amici, è una cosa fondamentale da capire, da sapere, perché nel linguaggio, diciamo, delle relazioni estere, questa è una dimostrazione della propria lealtà, sia al proprio alleato, sia a tutti gli altri. Quindi la conferma, che le figure esposte sulla scacchiera geopolitica non si muoveranno, rimarranno lì dove sono. È molto interessante anche ciò che ha detto il portavoce del presidente russo Peskov. Tra l'altro, altro giorno Vladimir Putin, come avete saputo, ha rifatto un po' il suo gabinetto, ha fatto nuove nomine. Ecco, colui che è rimasto al proprio posto, ci sono diverse persone che sono rimaste, ma una persona importante che è rimasta è Dmitry Peskov, storico portavoce di Putin. È molto divertente come Putin, tra l'altro, ha definito questa cosa. L'ho detto: ma noi, io mi sono già abituato alle cavolate che dice Peskov, quindi non voglio cambiarlo per nessun altro. Un po' l'ha preso in giro così, e Peskov ridacchiava. Qua bisogna dire che Putin spesso lo prende un po' in giro, però lo apprezza molto. Peskov è un elemento fondamentale nella struttura di Putin. È una persona di cui Putin si fida, è una persona che ha mostrato a Putin più delle volte la propria fedeltà, anche durante, ad esempio, momenti difficili, momenti anche politici nei quali Putin era, non dico in pericolo, però stava attraversando delle turbolenze, quando, ad esempio, è caduto drasticamente il suo consenso in Russia durante alcuni cambiamenti in costituzione che hanno fatto. Ovviamente tutta questa cosa è stata fatta in vista dell'avvicinamento del conflitto, e diverse persone hanno cominciato, diciamo, a dare le spalle a Putin, perché pensavano che, ecco, adesso il suo potere diminuirà e così via. Unici uomini e donne che sono rimasti vicino a lui comunque hanno dimostrato la loro fedeltà, e loro sono rimasti anche adesso nel suo governo. Peskov è uno di questi. Ecco, Peskov Stamattina ha fatto un approfondimento, lui ha detto che lui ha parlato sui temi di negoziati tra Putin e Xi Jinping, perché ovviamente a lui i giornalisti hanno chiesto: ma adesso Putin è arrivato, abbiamo visto tutti i segnali che sono stati dati, l'hanno accolto come veramente uno zar, un grande leader. È chiaro che è cultura, è chiaro che gli interessi strategici e tutto, ma in soldoni cosa faranno insieme? E allora Peskov ha detto che negoziati tra Putin e Xi Jinping, dell'Ucraina sicuramente si parlerà, soprattutto in generale accogliamo con favore qualsiasi iniziativa pacifica. E Mosca ovviamente è anche colpita dalla visione della parte cinese riguardo alle possibili prospettive, possibile terreno per avviare alcuni tentativi di risolvere questa situazione, cioè Mosca considera l'opinione cinese, apprezza e considera opinione cinese applicabile, importante, che la stessa cosa ovviamente condividono i colleghi occidentali, ciò che non avviene. E poi Peskov ha detto: i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, dopo 2 ore e mezzo di negoziati a Pechino, hanno firmato una dichiarazione sull'approfondimento delle relazioni di partenariato globale e di interazione strategica. Questo documento, più avanti sarà pubblicato apertamente, almeno le parti principali. È un documento che veniva preparato da diversi mesi e sicuramente si tratta di un importante programma per il futuro, dal quale anche diciamo prenderà la propria strategia lo stesso segmento dei paesi che noi chiamiamo BRICS. E questa è una cosa importantissima che sicuramente in qualche modo sarà una specie di chiusura della visita di Putin in Cina, cioè il suo apice, la firma di questo documento. Tutto il resto, cari amici, saranno scambi di opinioni, ricerche. Qua bisogna dire che ci saranno 4 appuntamenti molto importanti tra Ministero della Difesa russo e Ministero della Difesa cinese. Voi sapete benissimo che 2 strutture collaborano non solo dal punto di vista di scambi di informazioni, scambi, collaborazioni tecnologici. Qua c'è anche un importante lavoro legato alla guerra in Ucraina, perché ad esempio la Cina sta preparando per quello che sarà, ormai molti non hanno dubbi che ci sarà una guerra in Taiwan, che Taiwan sarà spalleggiata da sistemi occidentali, Stati Uniti d'America in primis. E cinesi, i militari cinesi cercano di utilizzare il conflitto ucraino per imparare più possibile sulla guerra moderna. In questo i russi le danno una mano. Cinesi mandano in guerra in Ucraina diversi mezzi militari per poterle testare negli ambienti di combattimento reale. Così ad esempio è avvenuto recentemente con diverse macchine di trasporto truppe, sia leggere che pesanti. Addirittura hanno mandato una macchina elettrica, immaginate, c'è una specie di buggy, un mezzo, un piccolo fuoristrada elettrico che è stato amato dai russi, che i russi lo usano ampiamente, sono arrivati in grande quantità nell'esercito russo, diverse reparti lo usano in prima linea e funziona sia come trasporto truppe che come trasporto merci. Lo usano molto sia i reparti in prima linea per fare rotazione dei militari, per portare le munizioni, sia i reparti di logistica. È un mezzo che, diciamo, ha guadagnato già la fiducia dei militari. E poi ci sono i militari cinesi che partecipano a questa guerra. Io, tra l'altro, di recente ho condiviso un video di un militare delle forze speciali cinesi che fa parte di un gruppo d'assalto russo. Lui, insieme con i russi, approfondisce proprio le metodiche di assalto delle posizioni. Perché posizioni ucraine, come voi sapete bene, sono preparate in base alle strategie, della NATO, alle strategie anche della CIA, quando ad esempio si preparano le posizioni nelle città, gli ucraini utilizzano, le persone come scudi umani, questa è la strategia NATO, strategia della CIA, e quindi i cinesi capiscono benissimo che stesse strategie probabilmente verranno, utilizzate anche dai sgherri degli Stati Uniti d'America a Taiwan, per cui loro si preparano a questo tipo di guerra, a questa dinamica. E questo militare cinese che io ho condiviso in uno dei miei video, appunto, racconta di questa cosa. Si vede che lui e i suoi compagni russi si muovono sulle trincee, nelle trincee. Appena conquistate dall'esercito ucraino, quindi lui impara le tecniche che poi sicuramente tornando in Cina insegnerà ai suoi militari cinesi, ma questo è anche un lavoro che si svolge in diretta perché io ad esempio ho notato che addosso al militare cinese c'erano diversi dispositivi di ripresa, di registrazione, video, c'erano più di una videocamera, questo significa che la Cina utilizza questi uomini per raccogliere più informazione possibile sulla tattica e strategia dei reparti russi, che oggi sono considerati i reparti migliori al mondo. Su questo, non c'è alcun dubbio perché i russi hanno un'esperienza che nessun altro esercito, ce l'ha, e i cinesi cercano di imparare più in fretta possibile da queste esperienze per formare i propri reparti operativi. E prepararli alla futura guerra contro Stati Uniti d'America sul territorio di Taiwan. Qua bisogna dire che il Ministero della Difesa russo e il Ministero della Difesa cinese hanno tantissime cose insieme, per questo non solo un incontro, loro fanno quattro incontri, tra l'altro due di questi avverranno sul territorio di una delle basi militari cinesi, probabilmente lì la Cina mostrerà anche qualche particolare interessante, diciamo, tecnologico ai militari russi, chi lo sa. Un'altra cosa interessantissima con la quale io vorrei concludere questo video sono le immagini che sono apparse recentemente online, che provengono dalla Cina, dove si vede come come un camion dell'esercito cinese trasporta il lanciatore statunitense del sistema Patriot. Attorno ci sono diverse speculazioni, non si sa ancora niente di preciso su questa cosa. Alcuni dicono che si tratta di semplicemente diciamo un finto obiettivo, un modellino a dimensioni reali del lanciatore che i cinesi utilizzano come obiettivo da colpire sui poligoni. Qualcuno invece ha detto che si tratta di un reale lanciatore che i russi hanno preso durante la loro recente operazione nella direzione di Kharkov. Io vi ricordo che in effetti nella direzione di Kharkov erano dispiegati diversi lanciatori Patriot, proprio con un lanciatore Patriot dalla direzione di Kharkov è stato abbattuto, se voi ricordate, l'aereo con 68 prigionieri ucraini che dovevano essere scambiati con prigionieri russi, che è stato abbattuto questo aereo nella regione di Belgorod. Il colpo è partito proprio dalla regione di Kharkov. A quanto pare adesso i russi hanno preso uno o più lanciatori Patriot. Questa notizia ovviamente viene per ora, se è successo, viene tenuta di nascosto. Ai russi non c'è nessun interesse di dichiarare questa cosa perché ovviamente loro hanno bisogno di tutto il tempo per studiare, per capire, comprendere che cosa hanno preso. Dall'altro canto, gli americani negheranno sicuramente questa cosa perché per loro vuol dire un fallimento totale. Già loro hanno perso tantissimi mezzi della NATO, diciamo meno importanti di lanciatore Patriot, ma comunque importanti. Ad esempio, ieri i russi hanno catturato l'ennesimo carro armato Abrams. Io ho condiviso le immagini sul mio canale privato Telegram. Se volete vedere, abbonatevi al mio canale. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Un carro armato statunitense con tra l'altro un particolare sistema di difesa, un sistema di difesa diverso dai carri armati standard. Comunque è stato colpito, l'equipaggio ucraino l'ha abbandonato, i russi hanno preso, l'hanno catturato questo carro, se lo sono portati nelle retrovie. Adesso questo carro armato sarà sicuramente studiato e poi dopo mandato in qualche mostra come quella che è stata organizzata a Mosca, a Paklon e a Gara, dove ci sono tutti i mezzi NATO catturati dai russi in questa guerra sul territorio dell'ex Ucraina. E ovviamente i cinesi sono interessati a queste tecnologie. I cinesi sono interessati alla condivisione da parte della Russia di quei mezzi con quali anche loro dovranno scontrarsi probabilmente a Taiwan. Per questo motivo l'apparizione di questo lanciatore in Cina ha suscitato l'interesse di molti specialisti, così ad esempio ieri un analista militare russo, ex colonnello di GRU, che è direttorato principale all'informazione, signor Glushkov, lui ha fatto un interessantissimo approfondimento, lui ha detto: guardate che i russi, se hanno passato un lanciatore Patriot ai cinesi, questo è un colpo diretto nel cuore degli americani, una cosa del genere è veramente molto grave, soprattutto se si tratta di una variante, diciamo, moderna dei Patriots, e dentro ci sono anche i missili carichi, questo è ancora peggio. E lui ha spiegato: questa cosa è anche un segno di profondità della collaborazione tra esercito russo e esercito cinese, cioè i due ministeri della difesa agiscono come alleati in guerra. Questa è una cosa molto importante, perché solo gli alleati in guerra durante le attività belliche si scambiano così in maniera approfondita le informazioni sull'aspetto tecnico dell'esercito del nemico. E questa è una cosa molto importante. Questa cosa vuol dire che il rapporto tra Cina e la Russia non è semplicemente un rapporto distaccato tra due paesi che fanno collaborazione economica, uno vende all'altro qualcosa e così via. Hanno deciso di fare la guerra insieme. Per adesso russi in Ucraina ce la fanno da soli, ma come dice questo esperto Glushkov, lui dice: è molto probabile che se la Russia sarà in difficoltà, la Cina sicuramente verrà a aiutare. Lo stesso riguarda la Cina: se la Cina sarà in difficoltà, i russi aiuteranno la Cina, perché qua si tratta ormai di un livello di contatto e di collaborazione che supera qualsiasi semplice collaborazione tra paesi amici. Qua si tratta di una vera e propria alleanza militare. E questa, cari amici, bisogna prenderla in considerazione. E poi ci sono ovviamente, durante la visita di Presidente Putin, aspetti economici. C'è una situazione molto interessante con il Ministero della Finanza. Tra l'altro, un dato che hanno condiviso, io ieri anche l'ho approfondito sul mio canale privato Telegram, un dato importante, fa ridere magari, ma è molto significativo. In pratica, Cina ha aumentato in maniera esponenziale, veramente si tratta di miliardi di dollari, esportazione del gelato da parte della Russia. Cioè, i russi non vendono solo in Cina gas, benzina e così via. I cinesi comprano anche i prodotti di latte dalla Russia. La cosa che, tra l'altro, io per molto tempo non prendevo in considerazione, ma è una cosa importantissima, perché la Cina è un grande paese. La Cina ha bisogno anche, ovviamente, di enorme produzione alimentare. Hanno certe difficoltà nei certi settori di produzione di certi prodotti e alcuni prodotti preferiscono comprare dalla Russia, perché ad esempio la Russia produce latte, produce molti prodotti di latte e in questo caso gelato, che è molto amato dai cinesi, è anche un prodotto grezzo che poi viene rielaborato dalle agenzie cinesi e poi viene venduto sul mercato cinese. Diciamo più caro in una forma diciamo finale, per cui i russi vendono diciamo gelato come materia prima delle loro fabbriche, perché in Russia ancora durante l'Unione Sovietica ci sono grandi fabbriche di gelato, non sono piccole gelaterie, ci sono fabbriche che fanno gelato dal punto di vista industriale, così è stato creato ancora durante l'Unione Sovietica. Quello che i russi chiamano Molochny Kombinat, cioè la fabbrica di latte. Lì di solito fanno diversi tipi di prodotti di latte, tra quali anche gelato, e lo fanno in grande quantità. Adesso diverse di queste fabbriche, soprattutto quelle che si trovano in Siberia, lavorano per la Cina. E è molto interessante perché appunto i volumi di rapporto commerciale legato al gelato sono enormi. Io ho guardato le cifre, amici, sono miliardi di dollari, è una cosa importantissima questa, solo in un anno. Quest'anno hanno aumentato, se non sbaglio, la vendita di gelato di 200 e qualcosa per cento, quindi è una cosa enorme. Quindi anche dal punto di vista di finanza, dal punto di vista di economia, ci saranno sicuramente grandi incontri, grandi approfondimenti, perché due paesi hanno per l'ennesima volta sottolineato la loro prontezza di continuare a fare gli affari dal punto di vista economico e la Cina ovviamente non ha considerato neanche per un secondo in maniera seria tutte quelle balle che il mondo occidentale ha cercato di rifilare durante la visita di Xi Jinping sul fatto che anche i cinesi devono unirsi alle sanzioni economiche contro la Russia. Questa cosa ha commentato molto bene un rappresentante del governo cinese che ha detto: scusate, ma che ipocrisia è questa? Cioè, voi occidentali vi state danneggiando per via delle sanzioni contro la Russia e volete che anche noi cinesi adesso ci uniamo al vostro suicidio per fare l'interesse degli Stati Uniti, per fare sanzioni economiche contro i partner, ma siete pazzi, ma non esiste. E quindi questa è una cosa, un aspetto molto interessante. Amici, con questo io chiudo questo video sulla visita di Putin in Cina. La cosa importante di questa visita è che questo è un grande segno che Cina e la Russia danno al mondo occidentale, confermando la propria volontà di collaborare e continuare a svolgere la politica e il sistema economico parallelo a quello creato dal dominio brutale, predatorio degli oligarchi anglosassoni. Questa è la cosa più importante. Se volete approfondire queste e altre notizie che il nostro mainstream non vi racconta, che cerca di censurare, strumentalizzare oppure su quali cerca di tacere, io vi invito di iscrivervi, abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa di approfondire questa tematica che ormai ci riguarda tutti, vi invito a leggere questo libro e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qui su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.